Bentornati in studio, apriamo la seconda parte del nostro giornale con le notizie regionali e locali. Approvata in commissione all'Assemblea regionale siciliana una modifica alla norma del Rio sull'abolizione delle province. La legge, passata in commissione affari istituzionali, reintroduce non solo l'elezione diretta del Presidente e del Consiglio del Libero Consorzio e della Città Metropolitana, ma anche il gettone di presenza. La legge nazionale non prevede né gettoni né l'elezione diretta. La norma è stata votata in commissione e adesso andrà in aula per il voto finale. Quando tutti parlavano di riforma epocale per le ex province, sono stato tra i pochi a dire che assecondare il presidente Crocetta sarebbe stato come trascinare al suicidio la democrazia, afferma Vincenzo Figuccia, deputato di Forza Italia all'ARS. Privare i cittadini dell'esercizio del voto per eleggere i propri rappresentanti è stato un fatto grave. Con il DDL che reintroduce l'elezione diretta per tutti gli organi, torna la democrazia, a lungo mortificata dalla prepotenza e dall'incapacità di Rosario Crocetta. Via libera dal Consiglio dei Ministri alla delibera dello stato d'emergenza per la provincia di Ragusa a seguito degli eventi alluvionali del gennaio scorso. Lo rende noto Nino Minardo, deputato nazionale di Forza Italia, che ha promosso l'approvazione del testo non solo presso il governo nazionale, ma anche sollecitando la regione siciliana. Modica. Sono stati consegnati lavori di allargamento e pavimentazione di via Fosso Tantillo, Pirato, Quartarella, al quartiere Sacro Cuore di Modica. L'opera prevede anche la realizzazione di banchine nel tratto finale che conduce alla chiesa di San Luca. Prevista anche l'illuminazione dalla strada statale 115 fino all'intersezione con la chiesa. I lavori proseguiranno fino al completamento dell'intera opera, che sarà coordinata dall'assessore Giorgio Belluardo. Finalmente, dichiara il sindaco Abate, anche questo tassello in città va a concretizzarsi, grazie all'interessamento dei residenti, dei consiglieri comunali di maggioranza e in particolare Mario Abate e Giovanni Rizza, che hanno caldeggiato la realizzazione di questa importante opera, che darà maggiore sicurezza a quanti quotidianamente percorrono questo tratto di strada, oggi diventata trafficatissima, sia per il numero elevato di utenti che per le numerose aziende che vi insistono. Ritengo doveroso, continua il sindaco, ringraziare quanti hanno contribuito a mettere in piedi quest'opera molto importante, a cominciare dai tecnici comunali per la tempestività nel progettare gli interventi nel giro di poco tempo e a quanti hanno consentito di poter realizzare gli interventi mettendo a disposizione gli spazi necessari. Pozzallo, ieri sera prima convocazione del Consiglio Comunale. Ascoltiamo il servizio di Giovanna Cannizzaro.
Ieri sera, martedì 11 luglio, si è tenuto il primo Consiglio Comunale dopo le elezioni amministrative che hanno decretato alla guida di Pozzallo Roberto Ammatuna. All'ordine del giorno il giuramento dei consiglieri eletti, l'elezione del presidente dell'organo collegiale, l'elezione del vice e il giuramento del primo cittadino. A margine dello scrutinio questi risultati: l'organo collegiale sarà rappresentato da Quintilia Celestri, che ha incassato 15 preferenze su 16, un solo astenuto Peppe Sulsenti, mentre sua vice sarà il consigliere dell'opposizione Maria Colombo, ottenendo anche lei 15 preferenze su 16, l'astenuto sempre Peppe Sulsenti. La neopresidente del Consiglio Comunale ha voluto ringraziare i colleghi per averla scelta. «È stato un grande attestato di stima nei miei confronti», ha affermato Quintilia Celestri. «La decisione dei miei colleghi mi stimola ancor di più ad affrontare questo impegno, che spero di onorare al massimo delle mie possibilità e con grande attenzione». Ricordiamo comunque che nella maggioranza, insieme a Quintilia Celestri, ci saranno Franco Giannone, Gianluca Costa, Stella Morana, Maria Bellaera, Massimo Solarino, Salvatore Cicero, Rosario Iozia e i due assessori Rosario Agosta e Giorgio Scarso. Ai banchi dell'opposizione, insieme alla vicepresidente del Consiglio Maria Colombo, Antonio Zocco Pisana, Salvatore Toscano, Raffaele Monte, Barbara Sparacino e Peppe Sulsenti. Dopo il giuramento, il primo cittadino Roberto Ammatuna ha voluto illustrare i punti essenziali del suo programma, per il quale ha ottenuto il consenso popolare. Ha ricordato ancora una volta i suoi progetti a breve, media e lunga scadenza, soffermandosi soprattutto sul piano di riequilibrio economico e la messa in sicurezza del porto. L'opposizione si è resa da subito disponibile a collaborare il primo cittadino nella realizzazione di questi importanti progetti, sempre nel massimo reciproco rispetto. Comunque noi della RAM, presente ai lavori, abbiamo voluto ai nostri microfoni il sindaco Roberto Amatuna, il suo vice Pino Giudice e l'assessore ai lavori pubblici e manutenzione Rosario Agosta.
E allora, signor sindaco, da oggi l'amministrazione sarà pienamente operativa. I problemi della città non attendono. Sappiamo che c'è stato un periodo di crisi e quindi dobbiamo portare su questa città. Io so che tra i tanti significati la parola crisi ne suona uno come giudizio scelta, nel senso che quando la crisi accade si richiede un chiaro giudizio di valore sulla situazione presente, per quanto oggettivo e calibrato, perché ne sortisca una scelta. Ora, nell'impossibilità di non ritornare come prima, si cerca di scegliere o i contorni del nuovo oppure una direzione per approdarvi. Secondo lei, quale delle due possibilità cercherà di adottare?
Guardi, noi abbiamo fatto già una fotografia del presente che conoscevamo e che abbiamo approfondito in questo periodo. Come ho detto nel mio intervento nel Consiglio Comunale, oggi penso che la problematica fondamentale, io mi scuso se non rispondo in maniera diretta alla domanda sua, ma a me preme dire queste cose perché sono di grandissima importanza. In questo momento il problema fondamentale di questa città è quello di avere una macchina amministrativa totalmente inefficiente. Per errori che si sono commessi nel passato, anche in buona fede, si è soppressa la dirigenza e si sono istituite delle posizioni organizzative per responsabilizzare più persone e tutto questo ha prodotto un'anarchia e un vuoto di potere e quindi a una non scelta. Significa che al posto di 3-4 dirigenti noi oggi abbiamo 10 capi settore, l'un contro l'altro armati, a cui non interessa l'interesse, scusi il bisticcio di parole, della nostra città, ma interessa litigare fra di loro. Quindi lo sforzo che noi dobbiamo fare in questo momento è quello di ricostituire una macchina amministrativa efficiente, senza la quale macchina amministrativa noi non andremo da nessuna parte.
Come pensa di farlo?
E non mi vergogno di dire, termino, che io ho avuto già qualche finanziamento, ma non ho potuto utilizzare questo finanziamento per la mancanza di documenti amministrativi. Come penso di organizzarmi? Penso di organizzarmi in questo modo: andare a Roma. Noi abbiamo in itinere l'approvazione di un piano di riequilibrio che è stato approvato il 27 aprile, che ancora il Ministero degli Interni non è stato approvato. Devo capire con i funzionari ministeriali che tipo di possibilità ho di attingere a dei dirigenti esterni, se tutto questo è possibile oppure no. Se tutto questo dovesse essere possibile, e io mi auguro di sì, non voglio pensare il contrario, ma in ogni caso poi troveremo una soluzione, io voglio dividere il comune non in 14 settori, ma in 3 macro aree in cui vi sono 3 dirigenti coordinati dal segretario comunale. Tutto questo mi semplificherebbe molto il compito, quindi avrei a che fare con 3 dirigenti e non con 10 capesettori l'un contro l'altro armati. Tutto questo mi permetterebbe di avere una maggiore efficienza della macchina amministrativa. Guardi, io non ho paura di aver trovato una città drammaticamente giù. Cioè, questa città in questo momento non funziona nulla. In una città...
Appunto, lei che adesso ha aperto i cassetti, cosa ha trovato?
Non ho aperto, dottoressa, solo i cassetti. Io mi sono recato un po' in tutti gli anfratti della città. Che so, me ne vado al centro anziani e non si può nemmeno entrare. Il campo sportivo non è idoneo per una partita di calcio. I bagni pubblici sono completamente massacrati e distrutti. E le strade non si può camminare. E, insomma, abbiamo una situazione terribile, una situazione difficilissima, ma a me questo non preoccupa. Io sono abituato, come ho detto una volta in una sua intervista, mi pare, ad agire in situazione di emergenza. Io quando ho fatto il sindaco la prima volta c'era una situazione di grande emergenza, non mi sono confuso, ho organizzato una buona macchina amministrativa e abbiamo fatto esplodere questa nostra città. Quello che mi preoccupa di più è questa macchina amministrativa, quindi non mi preoccupano la situazione complicata e difficile, abbiamo situazione e non mi piace nemmeno dire, ho sempre criticato chi una volta essere stato eletto vada a fermare l'opinione pubblica, non pensavo che esistesse questa situazione, è una situazione complicata, la sappiamo tutti, dobbiamo sbracciarci e cercare una soluzione. Il problema vero della nostra città non è nemmeno la situazione finanziaria, la situazione debitoria, già sono andato in giro a ricercare dei finanziamenti, gli faccio solo un esempio, è da 10 anni che a Pozzallo aspettiamo dei finanziamenti per il finanziamento del progetto della messa in sicurezza del porto, ieri sono stato a Palermo, queste tombe le abbiamo avute e trovate. Quindi non mi preoccupano a me queste cose, a me preoccupano poi sono, quello che mi preoccupano sono gli adempimenti amministrativi, quindi bisogna costruire subito nel giro di 2 o 3 mesi un apparato amministrativo degno di questo nome, senza il quale non si va da nessuna parte.
Adesso per quanto riguarda le deleghe, noi sappiamo che lei ha trattenuto per sé quelle al porto, alle politiche ambientali, marittime, migratorie.
Sì, la motivazione è semplice, queste sono delle problematiche che hanno una rilevanza non comunale, ma che travalica un po' i confini del nostro comune. La politica dell'immigrazione oggi è al centro del dibattito politico italiano. E quindi il comune di Pozzallo sarà chiamato in regione, a Roma, a Bruxelles, a svolgere un ruolo. E tutto questo non può che non svolgerlo il sindaco, cioè dire la massima autorità amministrativa. Per quanto ci riguarda il problema del porto, una situazione che è delicatissima, noi ci giochiamo tutto sulla struttura portuale. Quindi abbiamo impegnato la massima autorità amministrativa, che è il sindaco, a seguire passo passo questo importante problema. Gli ho detto prima che ieri sono stato a Palermo, su questo mi voglio impegnare al massimo. Ho promesso ai miei concittadini che prima che finisce questo mio mandato debbono iniziare i lavori di messa in sicurezza del porto di Pozzallo, perché Pozzallo si gioca tutto sul porto. Pozzallo non c'è un territorio, Pozzallo c'ha solo il mare, e quindi noi puntiamo tutto sui trasporti commerciali e marittimi, e tutto questo è possibile soltanto se abbiamo una grande struttura portuale, quindi che abbia dei fini e dei traffici commerciali e turistici. Su questo noi puntiamo molto.
Bene, grazie. Io so che lei non ha mai masticato politica, è un volto nuovo, giusto? Però che impressione le fa politicamente la città di Pozzallo?
Allora, è vero, io è la prima volta che mastico politica, come ha detto lei. L'impressione è sconvolgentemente bella, perché non avendo, ripeto, mai fatto politica, prendo confidenza adesso con... Poco fa, non so se si è visto, ho alzato la mano inconsapevolmente, l'hanno subito tagliata, perché non toccava a me votare, perché in quanto siamo ospiti, come mi ha detto il sindaco. Parlando seriamente, i problemi ci sono, non mi spaventano.
E non attendono?
No, non mi spaventano, e li affronteremo con tutta la squadra, con compattezza, serietà. Commetteremo degli errori, in prima persona io li commetterò, è sicuro, però come dice qualcuno, lavorando è ovvio commettere degli errori.
Cosa le fa pensare che lei riuscirà a ribaltare questa drastica situazione economica in cui versa la città marinara, facendo fede solo sulle sue competenze professionali, perché sappiamo che lei è un professionista,
sì,
in questo per quanto riguarda la finanza?
No, per quanto riguarda la finanza no. Io sono un professionista dell'informatica, quindi con la finanza ho avuto esperienza tramite l'informatica, diciamo, perché ho automatizzato un gruppo di finanziarie. Però certo, il bilancio di una finanziaria non è il bilancio del comune, questo me ne rendo conto, insomma, me ne sono già reso conto. Per cui, al di là delle mie capacità e competenze, confido molto nel capo, il nostro leader, che ha ovviamente molta più esperienza di noi.
Grazie.
Questo mi rincuora.
Grazie al professore Pino Giudice.
Prego.
Assessore, lei mi pare che abbia un'esperienza politica alle spalle con l'amministrazione di Rosa Costa. Quanto sarà determinante per lei questa esperienza che metterà in campo adesso in questo suo operato?
Sicuramente l'esperienza politica che ho acquisito con la candidatura allora dell'amministrazione Costa mi aiuterà tanto affinché possa in un certo qual modo dare delle direttive giuste a questa città, con un po' di esperienza in più rispetto a quello che già l'amministrazione stessa potrà mettere in campo con l'assessorato che ricopre, che è un assessorato abbastanza impegnativo, un assessorato molto oneroso, e quello ai lavori pubblici, e quindi la città aspetta veramente che ci sia un cambiamento, un cambio di marcia per far sì che ritorni il progresso e il benessere nella nostra cittadina.
Quale sarà l'ambito fondamentale su cui lei adesso concentrerà la sua attenzione?
Allora, l'ambito fondamentale, io penso di fare due tipi di programma: quello subito imminente, che deve dare la possibilità di avere subito un decoro alla nostra cittadina, che in questi periodi è stata un pochettino trascurata, e quindi ci sono subito problemi di primaria importanza, che sono l'arredo urbano, il verde pubblico, o la segnaletica stradale, e tutto quello che concerne l'arredo in generale. E poi ci saranno i progetti ad ampio respiro, quelli legati al piano regolatore generale, quelli legati al porto di Pozzallo, quelli legati alle infrastrutture, nuovi progetti che sicuramente metteremo in campo per poi essere approvati e subito appaltati.
Può ricordare ai nostri radioascoltatori le sue deleghe?
Allora, le deleghe che il sindaco mi ha conferito sono lavori pubblici, e quindi è ingobbato anche la manutenzione, e urbanistica.
Va bene, grazie. Io so che lei non ha mai masticato politica, è un volto nuovo, giusto? Però che impressione le fa politicamente la città di Pozzallo?
Allora, è vero, io è la prima volta che mastico politica, come ha detto lei. L'impressione è sconvolgentemente bella, perché non avendo, ripeto, mai fatto politica, prendo confidenza adesso con... Poco fa, non so se si è visto, ho alzato la mano inconsapevolmente, vanno subito tagliata, perché non toccava a me votare, perché in quanto siamo ospiti, come mi ha detto il sindaco. Parlando seriamente, i problemi ci sono, non mi spaventano.
E non attendono?
No, non mi spaventano, li affronteremo con tutta la squadra, con compattezza, serietà. Commetteremo degli errori, in prima persona io li commetterò, è sicuro, però come dice qualcuno, lavorando è ovvio commettere degli errori.
Cosa le fa pensare che lei riuscirà a ribaltare questa drastica situazione economica in cui versa la città marinara, facendo fede solo sulle sue competenze professionali? Perché sappiamo che lei è un professionista, sì. In questo, per quanto riguarda la finanza.
No, per quanto riguarda la finanza no. Io sono un professionista dell'informatica, quindi con la finanza ho avuto esperienza tramite l'informatica, diciamo. Perché ho automatizzato un gruppo di finanziarie, però certo il bilancio di una finanziaria non è il bilancio del comune, questo me ne rendo conto, insomma me ne sono già reso conto, per cui al di là delle mie capacità e competenze confido molto nel capo, il nostro leader, che ha ovviamente molta più esperienza di noi.
Grazie.
Questo mi rincuora.
Grazie al professore Pino Giudice.
Prego.
Ispica, sciolta per il caldo eccessivo la seduta del Consiglio Comunale di ieri sera su proposta di un consigliere di maggioranza. Amarezza e sconcerto, dichiara Maria Giovanna Gradanti, per una maggioranza con tutta evidenza impreparata ad affrontare la seduta di ieri sera, che non ha trovato di meglio che immolare sull'altare dell'insostenibile calura il consigliere Sessa, che tristemente si è prestata a coprire la fuga dei suoi con una scusa ridicola e inaccettabile. Ieri sera ho fatto subito presente il mio sdegno, spiega il consigliere indipendente Giuseppe Quarrella, chiedendo ai colleghi di non offendere l'intelligenza e la dignità di tanti nostri concittadini che proprio in queste ore lavorano nei cantieri, nelle officine, nei magazzini, nelle serre. Nessuno di loro purtroppo può sottrarsi dal compiere il proprio dovere e così a maggior ragione è richiesto di fare a noi, che da loro abbiamo ricevuto il nostro mandato. Se poi i nostri colleghi di maggioranza proprio non riescono a convivere con la canicola, suggerisco loro di pensare di poter riunire la civica assise al fresco in una delle tante aree attrezzate con panchine tanto care al nostro sindaco e se neanche questo dovesse bastare l'estrema ratio, la seduta balneare. Noto, il movimento Passione Civile chiede, in attesa del nuovo PRG e delle norme di attuazione, una moratoria di concessioni edilizie afferenti al territorio rurale e in vista dell'approvazione del piano paesaggistico, ben lungi dal voler ostacolare gli agricoltori e quanti vogliono investire utilizzando il nuovo piano di sviluppo locale, ristrutturando in maniera attenta e rispettosa della nostra preziosa identità i vecchi casolari e le masserie. Non abbiamo una visione statica del paesaggio, si legge nella nota del movimento, soprattutto di quello rurale, ma crediamo fermamente che le linee di sviluppo urbanistico ed edilizio debbano essere compatibili con i valori del nostro paesaggio rurale. Qual è l'attuale politica di gestione del territorio? La risposta è sotto i nostri occhi. L'attuale regolamento edilizio non tutela le aree a vocazione agricola, ma sta permettendo, concessione dopo concessione, che muoia ogni rimasuglio di bellezza e speranza. Il paesaggio non è un bene di consumo, ma un bene culturale a carattere identitario. Ennesimo rinvio della seduta consiliare a Pachino, dove all'ordine del giorno era prevista ieri sera l'approvazione o meno del piano di riequilibrio finanziario. A fare da muro in aula, dopo gli accertamenti sulla presenza del numero legale e l'apertura dei lavori, sono i consiglieri d'opposizione Ristuccia e Quartarone, secondo cui ci sarebbero innanzitutto da approvare i bilanci consuntivo 2016 e preventivo 2017. Poi bisogna avere una contezza reale sui debiti dell'ente. Con questa motivazione l'opposizione avrebbe chiesto la sospensiva in aula del piano di riequilibrio finanziario. A dare manforte al gruppo d'opposizione si è unito il consigliere Campo, esponente di Io Cambio Pachino, che si è detto favorevole al piano di riequilibrio finanziario, ma questo potrebbe avere ripercussioni sui cittadini in quanto determinerebbe un aumento delle tasse. La maggioranza abbandona così l'aula e si aggiorna dopo un'ora, rinviando la seduta questa sera. Secondo il primo cittadino Bruno, l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario è di fondamentale importanza per il futuro economico della città di Pachino, poiché senza di esso si rischia il dissesto finanziario. Passiamo adesso alla cronaca. I leader dei Forconi, Mariano Ferro, candidato presidente alla regione, e l'imprenditore vittoriese Angelo Giacchi si sono incatenati ai cancelli della prefettura di Ragusa. Passano gli anni, accusano i due, e le aste giudiziarie aumentano. In più si arrestano gli agricoltori per il caporalato, quando le aziende vendono il ciliegino a 20 centesimi al chilo. Ferro e Giacchi preannunciano una protesta a oltranza, finché non otterranno un incontro con il ministro della giustizia per discutere di aste giudiziarie e con il ministro all'agricoltura sui temi degli arresti per caporalato e della crisi agricola. Pozzallo. È arrivata al porto questa mattina la nave Peluso della Guardia Costiera, con 481 migranti a bordo, tra cui 45 donne e 60 minori, soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo centrale nel corso di diversi interventi. Ieri una motovedetta della Capitaneria di Porto di Pozzallo aveva prelevato per il soccorso urgente una neonata di 7 giorni con difficoltà respiratorie, attivata la collaudata macchina organizzativa per soccorso, identificazione e assistenza. Corse clandestine di cavalli sulla Mare Monti, nel tratto che collega Noto a Palazzolo. La gara ha richiamato numerosi appassionati ed è stata anche ripresa e postata sui social network, senza alcun timore. I video in questione ora sono nelle mani dei carabinieri, che stanno eseguendo tutti gli accertamenti per risalire alla data della corsa e agli organizzatori. Le immagini riportano chiaramente la gara clandestina fra i cavalli della scuderia Spinna e della scuderia Apache, con i motorini che sfrecciano, con i clacson che suonano per incitare i due sfidanti. Marzamemi, non solo cinema ma anche libri al Borgo Marinaro, con la seconda edizione della Frontiera del Libro, che continua anche quest'anno ad affiancare il Festival Internazionale del Cinema di Frontiera. La Frontiera del Libro, che si svolgerà dal 24 al 30 luglio nel Loggione della Tonnara, ospiterà i momenti dedicati alla presentazione dei libri, con la partecipazione di numerosi autori, tra cui due scrittrici in cima alle classifiche italiane dei libri venduti nel 2017, Silvana Grasso, autrice di Solo se c'è la luna, e l'esordiente Anna Giurikovic-Dato, con La figlia femmina. Il regista e autore Cosimo Damiano D'Amato presenterà il suo ultimo libro e la retrospettiva che prevede la proiezione del docufilm su Alda Merini con Mariangela Melato, del film Breve tu non c'eri, scritto da Henry De Luca con Piero Pelù, e del film di animazione La luna nel deserto. Momenti musicali, reading e degustazioni completeranno la rassegna. Appuntamento domenica 16 luglio a Rosolini per ricordare, a distanza di 25 anni, la strage di Via D'Amelio e quella di Capaci, in cui vennero uccisi dalla mafia i due magistrati Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. A organizzare la serata è il circolo rosolinese del Partito Democratico. Alle ore 21 presso Piazza Garibaldi si svolgerà un incontro dibattito sul tema In memoria di Paolo Borsellino, 25 anni passati in vano? Durante il dibattito, che sarà trasmesso in diretta su Canale 8 News e che verrà moderato dal giornalista Pippo Cascio, interverranno il dottor Michele Consiglio, GIP presso il Tribunale di Siracusa e componente della Giunta Esecutiva Centrale Associazione Nazionale Magistrati, il dottor Andrea Palmieri, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa e presidente Associazione Nazionale Magistrati di Siracusa. Per concludere la serata, in piazza Masaniello, la splendida musica dei Quasars con tema Wish You Were Here di Pink Floyd, dedicato ai due magistrati. Bene, anche per oggi è tutto. Vi ricordiamo che la radio può essere ascoltata anche sul nostro sito www.radioram.it. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo una buona serata.